Uomini e profeti con Felice Cimatti.
Buongiorno, buongiorno e ben arrivati Uomini e profeti, sabato 3 aprile 2021. Un saluto da tutta la nostra redazione, un programma Uomini e Profeti che è a cura di Paola Tagliolini, la redazione è composta da Benedetta Caldarulo e Elisabetta Parisi, la consulenza musicale di Cristiana Monzi, la regia di Benedetta Caldarulo, in questo momento alla console c'è Manuel Francisci. Oggi di che parliamo? Parliamo, mettiamo insieme due coincidenze che in realtà forse ne fanno solo una. Domani è appunto Pasqua, domani è il momento decisivo per il cristianesimo, un momento appunto in cui si celebra la resurrezione di Gesù, avvenuta appunto nel terzo giorno, così raccontano i Vangeli, della sua morte in croce. E insieme però è stato ripubblicato un libro straordinario, uno dei grandi libri del pensiero, dell'antropologia, della filosofia italiana del Novecento, Morte e pianto rituale nel mondo antico, dal lamento pagano al pianto di Maria, nel 1958, Ernesto De Martino, pubblicato dalla celeberrima collana Viola di Einaudi. Un libro importantissimo, difficilmente si può sottostimare l'importanza di De Martino nel pensiero italiano del Novecento, e un libro che sta cominciando, è anche un autore che sta cominciando a essere conosciuto fuori d'Italia. Proprio qui ne parlammo più o meno l'anno scorso, di una nuova edizione soprattutto in Italia, ma a partire da una nuova edizione francese, che sta facendo conoscere questo pensatore, appunto un antropologo, un filosofo, un grande studioso dell'umano, delle religioni. Sono tutte etichette molto, molto restrittive, e forse non colgono il fatto che i fenomeni che riguardano l'umano sono appunto intrecciati, non c'è una sola dimensione. E allora la coincidenza, che non è appunto soltanto una coincidenza, di questa pubblicazione, ripubblicazione, ma soprattutto la sensazione fortissima che continuiamo ad avere tutti i giorni di qualche cosa che non riusciamo a fare, appunto il cordoglio, perché le notizie che arrivano ogni giorno sono tremende, le morti tutti i giorni sono ancora tantissime. E quando arriva il momento del cordoglio, cioè quando arriva il momento del lavoro culturale di ripresa rispetto al lutto, alla sofferenza, alle morti che continuano a segnarci? E quando comincia però la seconda fase, no? Quella che segue la Pasqua. E allora di questo vogliamo parlare intanto con l'autore di questa riedizione di questo classico libro di De Martino, Marcello Massenzio. Buongiorno.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Grazie a lei, Marcello Massenzio, dell'Università La Sapienza, appunto curatore di questa nuova edizione, pubblicata sempre da Einaudi quest'anno. E poi la seconda voce che avremo con noi oggi, Uomini e Profeti, è quella di Elisabetta Moro. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Anch'essa antropologa, insegna antropologia culturale all'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. De Martino, partiamo proprio dai fondamenti antropologici di questo libro. Morte e pianto rituale nel mondo antico, però il problema che si ponevano nel mondo antico è lo stesso che abbiamo noi oggi, cioè fare i conti con qualcosa che sembra soltanto naturale, che è soltanto naturale, cioè le nostre esistenze a un certo punto finiscono. E le comunità umane fin dagli inizi si sono dovute trovare un modo per fare i conti con questo evento che non dipende dalla scelta umana, è appunto un evento di natura. E allora come si trasforma un evento di natura e come tale in qualche misura incontrollabile in un evento culturale, quindi in un evento pensabile e che non annienti la nostra condizione di viventi, che devono pensare anche al domani, non soltanto al lutto per quello che hanno, che stanno soffrendo. Massenzio.
La morte, come lei ha appena detto, è un evento naturale e che nel momento in cui fa il suo ingresso nella cultura suscita scandalo. E come si fa a renderlo pensabile? Prima di tutto, come si fa a renderlo dicibile? Perché se il dolore che provoca la morte non trova il modo di diventare parola, non è possibile il superamento culturale. Un superamento culturale che riguarda tanto il defunto, che deve passare dallo stato di cadavere a quello di morto culturalmente riconosciuto, in certi casi di antenato, in certi casi di divinità, ma il superamento riguarda contemporaneamente i vivi che devono superare questo momento tragico del cordoglio che può generare la crisi della presenza. E quindi come si fa a rendere il mito dicibile, la morte dicibile e pensabile? Attraverso il rito. Attraverso il rito che è intimamente collegato alla dimensione mitologica. Il morto viene assimilato a un morto esemplare, collocato nella dimensione extratemporale del mito, e il rito trasferisce nella realtà concreta questo morto archetipico, potremmo dire. E quindi la morte, nella sua crudezza, nella sua immediatezza, viene, per usare il celebre termine de Martignano, viene destorificata, viene proiettata su un piano altro rispetto al piano del reale, e su questo piano della destorificazione comincia il lavoro che provoca al defunto la seconda morte culturale. Il morto è realmente morto nella misura in cui la cultura lo riconosce tale, e quindi nella misura in cui sovrappone alla morte fisica la morte, e che è l'esito di un rito di passaggio, far passare il vivo dalla condizione di vivo alla condizione di morto culturalmente riconosciuto. Contemporaneamente il rito placa il dolore. In che misura? Lo rende dicibile attraverso una serie di parole, di gesti supportati dalla musica, e che rendono appunto il cordoglio qualcosa che viene sottratto alla dimensione del presente, della concretezza, e quindi il rito destorifica non solo il morto, ma anche il dolore. Ma non basta. Un dolore destorificato, un dolore vissuto attraverso gesti, parole stereotipate, non ha la capacità di penetrare nell'intimo della persona che ha subito questo lutto. Allora l'aspetto più interessante del pianto rituale, e De Martino in questo veramente è finissimo nel cogliere l'aspetto, è la singolarizzazione del dolore, cioè la capacità di introdurre nella rete fittissima delle stereotipie verbali, musicali e mimiche degli elementi personali, dei ricordi, per cui contemporaneamente avviene il passaggio dal piano concreto al piano astratto, dalla storia alla metastoria, ma contemporaneamente dalla metastoria alla storia, nella misura in cui si insinuano, come appunto dicevo, degli elementi che rendono non più il morto astratto, ma quel morto
lì. E allora torniamo, appunto, siamo partiti dall'appuntamento domani, giorno di Pasqua, però contemporaneamente non possiamo appunto non pensare che le parole che ci ha appena detto Massenzio risuonano un po' nella mente di tutti noi, nelle immagini di tutti noi di questi mesi terribili che stiamo vivendo. Quante volte i morti sono stati soltanto morti, non è stato possibile appunto tutta questa operazione di cordoglio, di rito, che trasformava quella fine in una fine culturale, poi al fine vuol dire una fine dicibile, pensabile. Elisabetta Moro, quanto inciderà sulle nostre coscienze, sul nostro inconscio? Infatti l'inconscio forse non è nostro, noi siamo dell'inconscio, e tutti questi lutti che non sono stati pensati fino in fondo, tutti questi lutti che non sono stati possibili da pensare proprio per l'emergenza che stiamo vivendo, quanto durerà proprio da un punto di vista antropologico questo lutto che non diventa propriamente cordoglio?
Io credo che questa sia la tragedia nella tragedia del Covid, perché non abbiamo avuto modo di pensare a queste persone, non abbiamo avuto modo di piangerle come sarebbe stato giusto, non abbiamo avuto modo di condividere il dolore con le persone che erano colpite più direttamente, e non abbiamo avuto nemmeno la possibilità di fare quello che ora diceva Massenzio, cioè di raccontare le storie di questi uomini e donne e bambini che in tutto il mondo purtroppo hanno perso la vita in questa emergenza pandemica. E io credo che sentiremo un grande bisogno di tutto questo, perché non, assolutamente l'umanità ha necessità di tutto ciò. E Ernesto De Martino lo dimostra in maniera esemplare, perché noi lo vediamo chiaramente in Morte e pianto rituale. Lui prende gli esempi di tantissimi popoli lontani e vicini, fa una vera operazione antropologica oltre che storico-culturale, e ci mostra che in realtà questo shock ha sempre bisogno di questi due tempi, no? Lo shock naturale, la prima morte e la seconda morte, quindi l'elaborazione culturale. E se questo è un universale, se questa è una necessità universale, noi in questo momento non abbiamo potuto esercitarla, non abbiamo potuto mettere in moto tutto quello che la cultura sa costruire per elaborare lo shock, per non perdersi in una sorta di follia che la morte produce in chi rimane vivo, nei superstiti. Quel momento di follia che di solito viene spostato, De Martino lo racconta benissimo e Massenzio gli dà anche ragione, e ho trovato bellissimo il saggio introduttivo di Massenzio, perché ci mostra anche quanto tutto quello che De Martino diceva allora sia vero oggi. E De Martino dice che è un atto saggio quello di avere qualcuno che piange per te o con te il morto, perché tutto questo aiuta a non andare in pezzi, cioè salvaguarda la persona che ha subito il dolore più forte e quindi consente alla persona di rimanere in se stessa, di non perdersi, di non vedere la propria integrità appunto andare in mille pezzi. Ecco, in questo senso per esempio è molto bello il fatto che sia Massenzio che De Martino dicono che questo lamento funebre che nel Mezzogiorno d'Italia era una sorta di residuo culturale delle antiche civiltà mediterranee è in realtà uno stratagemma geniale della cultura, perché questo pianto collettivo, corale, raccontando la storia di chi se n'è andato, urlando, piangendo, a volte disperandosi proprio palesemente, è in realtà uno stratagemma per riuscire a elaborare appieno un momento che altrimenti...
Elisabetta Moro, no, scusi se li interrompo, pensavo mentre lei parlava, sì. Pensiamo oggi come sono i funerali, no? Anche prima sì. Del Covid, è da qualche anno che succede che all'uscita, se è un funerale religioso, uscita dalla chiesa oppure nei luoghi dove ci sono le cerimonie laiche, ci sia un applauso, no? Quando, che è sempre strano perché sì. Almeno uno dice ma che cosa c'è da applaudire, però forse lei dice quell'applauso che talvolta può anche essere, può anche urtare, in realtà sta dicendo quello che una volta sarebbero stati appunto i pianti delle prefiche, cioè ha questa dimensione collettiva, tira fuori il dolore da una dimensione soltanto personale e la trasforma in qualcosa di intersoggettivo, potrebbe anche essere questo?
Certo, è questo, e poi tutto sommato un antropologo sa bene che se la società contemporanea ha pensato all'applauso e ha in qualche modo condiviso questa scelta che non è dettata da nessuno, perché non è che un nuovo protocollo abbia detto che si deve applaudire, ma è quasi spontaneo tutto questo, allora questo atto culturale ha necessariamente un senso, e forse il senso è proprio questo, cioè di applaudire la vita eroica, straordinaria che quella persona ha avuto, o forse magari a volte anche una morte tragica, come accade nel caso dei femminicidi per esempio, no? In cui quelle vittime diventano le eroine di una storia tragica che è collettiva e non è solo individuale. E allora in quel momento l'applauso diventa anche una sorta di come consenso a quella vita ed è anche un modo per raccontarla. Certo, le prefiche una volta avrebbero detto contadino mio, figlio mio, quanto hai zappato, ti metto la camicia rammendata nella tua bara, ti do i pantaloni rattoppati, queste erano le cose che raccoglieva De Martino negli anni 50 in Lucania. Oggi ovviamente il linguaggio è diverso, le immagini sono diverse, ma l'uomo poi è sempre la
funzione
stessa
è la stessa. Massenzio, le chiedo un'altra cosa rispetto a un punto che lei ha detto prima, ma che forse proprio no, l'atteggiamento certe volte troppo troppo, come possiamo dire, troppo materialistico nel senso cattivo non ci permette di cogliere. Lei dice che il pianto rituale serve naturalmente ai sopravvissuti, ma serve anche al morto. Questo mi sembrava un'affermazione potente che andrebbe un po', appunto, forse che meriterebbe ulteriore commento. Cioè, la persona defunta stessa ha bisogno di questo, certo, di questo estremo saluto, come per lasciarci. Cosa vuol
lei
dire?
Lei ha toccato uno dei tasti più interessanti del libro. È proprio il morto che deve diventare una presenza amica. Bisogna conferire uno statuto culturale al morto e quindi prima di tutto fare un'operazione dolorosa, che è quello di allontanarlo, perché non c'è niente di peggio del morto vivente, cioè del cadavere che ancora rimane tra i vivi pur non essendo più un vivo. Questo è lo scandalo nello scandalo. Bisogna allontanarlo. Infatti, nello stupendo Atlante figurato del pianto, in cui De Martino ha raccolto in immagini i gesti del pianto, l'elemento ricorrente è proprio la mano che indica al morto di andare lontano. Però andare lontano non per scordarlo, non per dimenticarlo, non per rimuoverlo, ma per poter intrecciare con lui un rapporto ancora una volta rituale. Quindi metterlo a distanza per poter mediare il morto attraverso il rito e quindi farlo tornare non come un'ombra inquietante, ma come una figura amica. E in questo senso vado un po' oltre. De Martino riconosce al cristianesimo proprio il merito di avere allontanato dalla figura del morto le ombre inquietanti e di averlo reso appunto familiare, una presenza con la quale si può entrare in contatto, con la quale continuare a parlare, con la quale instaurare un dialogo. Ecco, questa è la valenza più sottile del pianto rituale, trasformarlo il morto in entità metastorica, ma non aliena, una entità metastorica con la quale si può ancora dialogare.
Avere un rapporto, allora una lontananza che non è definitiva, ma è una vicinanza che non perturba. E vi chiedo, ascoltate con me, ora facciamo sentire, no, continuiamo questo discorso, ma in questo caso dal punto di vista musicale. Oggi Cristiana Monzi ci propone In lacrime stemprato, dall'oratorio del Settecento circa, Maddalena ai piedi del Cristo di Antonio Caldara, nella interpretazione di Maria Cristina Chire e della Scuola Cantorum Basiliensis, con la direzione di René Jacob. Lacrime stemprato dall'oratorio settecentesco Maddalena ai piedi di Cristo di Antonio Caldara, interpretazione di Maria Cristina Kier con la Scuola Cantorum Basiliensis e con la direzione di René Jacob. Elisabetta Moro, no, continuando a ragionare contemporaneamente su questo libro, sugli spunti che ci offre questo libro bellissimo, Morte e pianto rituale nel mondo antico, dal lamento pagano al pianto di Maria, ripubblicato appunto con una ricchissima introduzione di Marcello Massenzio quest'anno, libro di Ernesto De Martino, e tornando però anche al modo in cui noi abbiamo, noi diciamo in questo caso proprio noi italiani contemporanei, di avere rapporto con quella dimensione impensabile che è la morte. Pensavo un altro modo con cui forse anche questo è antico, però sta diventando sempre più sistematico, luoghi lungo le strade in cui c'è stato un incidente stradale e qualcuno ha perso la vita, come dei piccoli altarini che sono un po' in giro per le nostre città, per le strade. Improvvisamente vediamo una piccola lapide, dei fiori, spesso anche dei fiori di plastica, perché altrimenti non potrebbero essere rinnovati periodicamente. Quest'uso, diciamo, pubblico insieme privato di un luogo di passaggio in cui c'è un ricordo e c'è contemporaneamente come appunto un tentativo di tenere insieme il dolore, ma anche la possibilità di ricordare e quindi fare esperienza di quel dolore. Anche questo a suo modo è una trasformazione, un tentativo di inventare un cordoglio in un tempo in cui per altri aspetti forse i rituali della tradizione non sono più così efficaci. Elisabetta Moro.
Beh, in un certo senso questo tipo di punteggiature nella topografia di morti improvvise, di incidenti, eccetera, non è un fatto solo recente, era già presente nel mondo antico. Dove accadeva qualcosa di del genere, morti tragiche, improvvise, soprattutto di giovani, si segnava con una pietra, un nome, qualcosa. Quindi in fondo noi siamo veramente degli esseri antichi, questo De Martino lo dimostra continuamente, cioè ripeschiamo vecchi linguaggi e li trasformiamo nel presente. Quindi evidentemente questo è quello di cui abbiamo bisogno, questo è il senso poi profondo di questo libro, cioè noi abbiamo bisogno di rituali per elaborare, se non elaboriamo finiamo in una solitudine che diventa follia, invece se elaboriamo qualcosa succede. E in questo senso De Martino è molto, secondo me, rileggendo alcune pagine che non ricordavo, le avevo lette all'epoca dell'università, mi colpisce molto perché lui dice a un certo punto la religione in fondo è utilissima in questo senso, perché costruisce dei riti, qualunque religione, anche una religione laica del ricordo ovviamente, questo De Martino lo diceva sempre, ci vogliono anche i riti laici, non solo quelli della Chiesa o del cristianesimo o dell'Islam o di altre religioni, cioè il rituale rende possibile l'espressione del cordoglio. E in questi giorni io credo che noi abbiamo, come ogni anno, ritualmente l'esempio del Cristo morto, che è una morte esemplare, non a caso è un morto giovane, ingiustamente, come tanti dei morti degli incidenti stradali e di tutti questi eventi che colpiscono le persone giovani. E poi dall'altra parte però c'è il pianto esemplare di Maria, che è un capitolo fondamentale di questo libro, perché Maria diventa il modello del Planctus, appunto quello Stabat Mater che è dolorosa, no? Che abbiamo sentito tante volte anche di grandi autori come Pergolesi, no? Che con note musicali riescono a portare fuori da noi tutto il dolore, cioè danno veramente un codice per piangere. E in fondo le processioni del Venerdì Santo, che quest'anno come l'anno scorso sono state purtroppo impossibili, sono in realtà dei teatri del sacro dentro i quali chiunque può mettere il proprio dolore e può piangere i propri morti, però attraverso la grande allegoria della morte di Cristo. Non a caso noi le persone che muoiono ingiustamente le chiamiamo poveri Cristi, anche se magari siamo laici, però è un'espressione che ci aiuta a dire che quel modello è un modello che si ripete nella storia. Quindi da questo punto di vista appunto tutte le cose che noi facciamo hanno un grande senso e probabilmente ne dovremmo inventare di nuove, perché io mi immagino che cosa possono aver sentito le persone che si sono viste recapitare a casa un'urna cineraria del proprio caro che in questo periodo di pandemia magari è stato cremato prima ancora che si potesse fare qualunque rituale. E non è un fatto da poco, non è un fatto di praticità, non è, si può anche pensare che il corpo finisca lì, che la storia di quella persona finisca lì, che non esista l'anima, ma rimane il fatto che noi siamo abituati a fermare, a fissare i morti con delle lapidi, con delle cose, con degli oggetti. E questo De Martino, per esempio, lo racconta benissimo. Abbiamo bisogno di bloccare. Lui fa un bellissimo esempio nell'introduzione, racconta dei Fuegini, la popolazione autoctona delle Terre del Fuoco del Sud America, e dice loro hanno bisogno di dimenticare, di cancellare, di bloccare i loro morti, li immobilizzano e poi loro se ne vanno, abbandonano quei terreni, abbandonano addirittura il nome del defunto, perché hanno bisogno di creare un rito così forte che fa ripartire la storia da capo.
No, questo è il punto, no? Questo è il punto. Infatti, l'ultima parte della nostra conversazione era proprio riguardo questo cordoglio, ha a che fare con il dopo. Allora, Massenzio, con il dopo vuol dire, qui forse c'è anche una differenza, lei la sottolinea nella sua introduzione, fra diciamo, il modo in cui le civiltà pre-cristiane pensavano il cordoglio, perché comunque almeno diciamo, nel mondo del cristianesimo tutto questo ha una fine, ci sarà un stravolgimento finale complessivo e alla fine dei tempi vuol dire appunto i morti risorgeranno. Da questo punto di vista, il cambiamento rispetto al modo di intendere la morte per un pagano e il modo di intendere la morte per chi viene dopo l'inizio del cristianesimo è radicalmente diverso, Massenzio.
Assolutamente, infatti il sottotitolo del libro, dal lamento funebre antico al pianto di Maria, non è da intendere come una evoluzione naturale, no? Dal più semplice al più complesso, qualcosa del genere. No, c'è una rottura profonda tra il lamento funebre antico e l'ethos cristiano della morte, come dice con un'espressione molto, molto pregnante De Martino. Il cristianesimo ha una ideologia della morte radicalmente diversa rispetto a quella pagana. Nell'ambito che noi appunto diciamo pagano, meglio ancora delle civiltà antiche del Mediterraneo, la morte è una realtà. È una realtà con la quale fare i conti, una realtà appunto da rendere pensabile, dicibile, ma è una realtà. La fine è una fine. Con il cristianesimo le cose mutano, c'è una nuova filosofia dell'umano, per cui la stessa morte non è più una realtà. La morte è equiparata al sonno da cui ci si risveglia, da cui ci si risveglierà alla fine dei tempi. È il modo, direi, più radicale di sdrammatizzare la morte. Per cui i padri della Chiesa erano fortemente avversi all'istituto del lamento funebre, proprio perché l'istituto del lamento funebre negavano l'oltre, il riscatto finale posto alla fine dei tempi, ma appunto reale nella ideologia cristiana, per cui il lamento funebre ha subito una vera e propria, diciamo, persecuzione, perché appunto era la contraddizione più palese rispetto all'insegnamento del Cristo.
E però no, anche la sua sopravvivenza forse vuol dire che sì, certo, la potenza di questa ideologia è fortissima, però forse se sopravvive il lamento funebre vuol dire che alla fine nel profondo delle persone qualche perplessità su quel ritorno finale c'è sempre stata.
Più che bene, più che qualche perplessità, è come dire, il lamento funebre è rinato e ha costretto, adesso uso un termine un po' forte, lo stesso cristianesimo a fare i conti con una visione meno astratta, meno metafisica della morte e concedere di più alla terrestrità della morte. E proprio questa maggiore concessione al dolore, al senso della perdita, proprio questo è alla base di un nuovo modo di piangere, che è il pianto di Maria, che per un verso è altro rispetto al pianto antico, ma per altro verso recupera il filo rosso della continuità con la lamentatrice pagana. E questo appunto è il punto probabilmente più intenso e problematico del libro di De Martino. La Mater Dolorosa è come mediatrice tra il pianto e la filosofia del pianto antico e il pianto cristiano, appunto perché Maria stessa che dovrebbe rimanere in piedi di fronte al Cristo morto, dovrebbe stare, stabat mater, in molte immagini, appunto io ne ho raccolte di molto significative, appunto è in preda al delirio, cade e piange appunto alla maniera della lamentatrice antica. Quindi il pianto di Maria è proprio qualcosa che sta in mezzo fra due filosofie della morte, e in questo senso è di una pregnanza straordinaria.
E continua appunto, e fra l'altro, no, appunto ricordiamo che quelle parole finali del Cristo in croce. Un dubbio radicale c'è. Elisabetta Moro, lei dice una cosa importante che va ripresa, perché se il cordoglio serve a lasciar morire i morti definitivamente, a trovare un modo per pensare, per dire quel dolore, il cordoglio serve proprio al dopo. Ecco, certe volte, certe culture, certe esperienze sembrano invece non riuscire mai a superare quel momento, e il cordoglio diventa indeterminato. Ma se il cordoglio diventa indeterminato, allora la vita non ricomincia mai. Ecco, parliamo di questa seconda e decisiva fase. Il cordoglio apre al nuovo, apre alla nuova vita, si memore del passato, della sofferenza del passato, ma apre al nuovo. E forse questo è un altro aspetto di cui non si tiene conto. Se non si fanno i conti con il passato, con il dolore del passato, il nuovo non può mai cominciare. Da questo punto di vista, qui ci sono anche delle possibilità, no, risonanze con la psicanalisi. Se il lutto non viene fatto fino in fondo, vuol dire che quel morto non smette di morire, vuol dire che quella vita non smette di non cominciare. Elisabetta Moro.
Sì, è proprio così. Questo De Martino ce l'aveva molto presente, lo recupera anche attraverso una riflessione che fa Benedetto Croce, bellissima sul lutto. Ricordiamoci che Benedetto Croce ha perso i genitori nel famoso terremoto di Casamicciola, quindi è rimasto orfano e la morte la conosceva bene. E Benedetto Croce dice: ad un certo punto noi dobbiamo chiudere i conti col passato, con i nostri morti, dobbiamo riuscire a chiudere il rituale per poi riaprirci ad un'altra vita. E la nuova vita noi la possiamo fare, dice lui, sostanzialmente in due modi: o decidendo che quella persona ha fatto il suo ciclo, per esempio quando noi ci consoliamo dicendo beh, ha vissuto bene, e quindi improvvisamente abbiamo una giustificazione per cominciare a pensare ad altro, oppure l'altra possibilità è portare avanti le opere di chi non c'è più. E questa è una cosa che si vede molto chiaramente nel passaggio di testimone che anche la nostra società laica cerca di mettere continuamente in moto, portare avanti il testimone di chi non c'è più, portare avanti le sue opere e quindi agire, che poi è proprio quello che dice De Martino con un termine molto complesso, ethos del trascendimento, cioè l'uomo si mette, agisce, fa delle cose e trasforma la realtà. Ecco, io credo che noi per uscire da questa pandemia, per tornare al tema iniziale, dovremo inventare probabilmente delle formule nuove, oppure semplicemente trovare nel passato dei rituali, degli atti, dei gesti che ci diano il senso che abbiamo pianto a dovere fino in fondo le persone che non ci sono più, e però inizia anche una nuova vita con probabilmente una grande speranza, che è quello che tutti i riti funerari cercano di costruire, cioè la speranza di un futuro.
E che quindi di un tempo in cui il passato c'è, ma è appunto è passato, è lasciato passare. Ma senso, proprio su questo punto, pensiamo quante volte, no, ancora una volta sentiamo, parlando sempre del nostro tempo, contrapposizioni. Ora c'è questa nuova discussione su chi vaccinare, quando vaccinarli, i giovani, i vecchi. In realtà quindi forse si sta parlando di qualcosa di più antico, di antichissimo. Sì, certo, c'è anche l'attualità, la contingenza, le categorie da privilegiare o da invece che quelle che devono aspettare. Però in fondo non è anche un modo, in un tempo così complicato, è un tempo in cui forse le religioni di una volta hanno meno presa sulle nostre vite, in cui si sta provando a fare esattamente quello che ora stava dicendo Elisabetta Moro, cioè in fondo discutendo su quali generazioni vaccinare per prime, su che cosa puntare, sulla scuola o sulla sanità o su questo o su quell'altro. Non è un modo, forse confuso, ma non è un modo per cominciare a ragionare sul dopo e quindi, come dire, salutando tutta quella sofferenza, tutta quella morte che ancora è con noi, ma che da un certo punto in poi dovrà lasciarci.
Sì, ecco, riprendo un po' il tema dell'allontanamento, che è dialetticamente congiunto all'idea del riavvicinamento. Io ti allontano per poter stare ancora con te. E questo è il dopo. Il dopo è un momento in cui torna il rapporto tra me e chi non c'è più, ma in altra forma. Guai a pensare che tutto finisca e guai soprattutto a pensare che che l'elaborazione del lutto attraverso il rito fatto nel momento del decesso sia definitivo e risolutivo. Bisogna ripetere il pianto rituale, bisogna appunto anche nel nostro calendario c'è il giorno dei morti, per cui la elaborazione non è mai conclusa, è sempre in fieri e quindi certamente il futuro è conquistato quando viene messo in atto il sistema rituale, ma poi torna a ripetersi, torna a riproporsi il dolore, quindi di nuovo a chiedere a chi è rimasto di tornare ancora una volta a piangere. Quindi il futuro c'è, scompare, riappare, è sempre qualcosa che è in fieri, che dipende dalla capacità di continuare a coltivare i morti. Ecco, questo è il termine fondamentale, coltivare i morti. Proprio perché coltivandoli non si è più preda del dolore dell'assenza. Ci sono, bisogna saperli trovare.
E poi no, l'immagine del coltivare è anche molto, molto suggestiva, perché vuol dire poi da lì nascono nuovi frutti e quindi non è soltanto qualcosa che non c'è più, ma qualcosa appunto che è anche un domani, che dà qualcosa anche per il domani. Elisabetta Moro, l'ultima cosa che le chiedo, ma non possiamo non ricordare che diciamo il campo di sperimentazione di De Martino era il sud, la Lucania, parti della Calabria, parti della Puglia. Che rapporto aveva De Martino con il sud?
Beh, De Martino era un napoletano, era quindi un uomo metropolitano e viveva la contraddizione dell'appartenere a una classe sociale elevata che andava a studiare delle semplici persone, no? I contadini della Lucania, le contadine della Lucania, e sia lui che i suoi informatori avevano perfettamente presente la distanza sociale che c'era, i privilegi degli uni e le tragedie degli altri. Addirittura c'è una sua informatrice, Adelina Avalsinni, che gli dice una cosa secondo me folgorante. Quando vuole spiegargli perché loro si disperano, perché loro piangono così in maniera sguaiata, lei dice: sì, noi piangiamo così, per carità, dice, anche i signori piangono, anche la gente per bene piange, questo è il termine che usa. Però le persone ricche, le persone per bene, dice Adelina, piangono, ma non come noi pacchiane, non come noi contadine. E poi dice, poi le persone ricche hanno, e quindi vuol dire anche tu De Martino, anche tu professore che vieni qui a studiarci, e le persone ricche hanno il conforto delle altre persone per bene e si rassegnano, invece noi contadini non ci rassegniamo. Ecco, io credo che questa distanza De Martino l'abbia sentita continuamente, anche quando ha studiato il tarantismo in Puglia, lui vestito di abiti sartoriali, di lino, osserva queste donne vestite di bianco anche loro, ma con queste sottane sdrucite che rappresentano anche la loro condizione sociale. E De Martino era un socialista, quindi aveva un grande afflato per questo tipo di persone, però si rendeva anche conto della distanza che c'era. Io credo che lui abbia vissuto con un grande conflitto interiore da questo punto di vista, perché non era semplice trovare una soluzione. Molti dicevano che la soluzione era eliminare queste superstizioni, quindi per esempio eliminare anche il pianto rituale, anche il lamento funebre. Io ricordo sempre che la mamma di Rocco Scotellaro, il famoso poeta appunto di Tricarico, la madre, che era una folclorista, anche lei amava raccogliere testimonianze delle donne lucane, considerava il pianto funebre una sorta di pratica superstiziosa che andava superata. E solo che poi, nel momento in cui suo figlio muore nel 1953 a Portici, ricordo magari a chi è troppo giovane che Rocco Scotellaro è stata una grande figura legata appunto a...
E certo, anche in quel caso, poi ti accorgi forse che questi riti non sono così appunto alieni alla tua esperienza. Elisabetta Moro, siamo arrivati alla fine del nostro tempo, io devo ringraziarla. Elisabetta Moro, grazie, insegna antropologia all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Grazie per essere stata con noi, Elisabetta Moro.
Grazie a voi, buona Pasqua a tutti.
Buona Pasqua. Marcello Massenzio, grazie per essere stato con noi.
Grazie Elisabetta.
Vi ricordo ancora nuova edizione del libro di Ernesto De Martino, Morte e pianto rituale nel mondo antico, e in Audi con una ricca introduzione di Marcello Massenzio. Domani, domenica 4 aprile, appunto domenica di Pasqua, inizia un nuovo ciclo con Fulvio Ferrario, teologo e pastore valdese, fra Mozart e gli angeli, Karl Barth, un teologo del Novecento. Per tutte le altre informazioni, per riascoltare le nostre proposte, uominiprofeti.rai.it. Allora, buona Pasqua.